www.didigio.it e la storia continua.
Questo cane pazzo del Medio Oriente ha come obiettivo una rivoluzione mondiale.
Siamo andati, lo abbiamo visto, era morto.
Faceva uccidere la gente e saltare in aria gli aerei. Diceva molto chiaramente che se non accettavi i suoi soldi e non lo trattavi come leader, ti avrebbe ucciso.
Ragionava in modo diverso, in modo molto originale.
Pensava che le sue grandi conquiste avrebbero incluso l'Europa, avrebbero fatto cadere l'impero degli Stati Uniti e trasformato il mondo.
Uccidere era un mezzo per raggiungere un obiettivo.
Era intoccabile.
Si presentava in modo meraviglioso. E si muoveva in modo assolutamente aggraziato.
Aggraziato?
Sì. Aveva un profumo buonissimo. Ti veniva voglia di toccarlo perché sembrava puro.
Era affascinante?
Muammar Gheddafi è uno dei capi di Stato rimasti più a lungo in carica al mondo. I suoi soldi arrivano dal petrolio. $1 trilione alla sua morte. 1 miliardo a settimana. Crede negli alieni e fa saltare in aria gli aerei.
L'ha fatta franca con il Panam 103. L'ha fatta franca con tutto.
Le sue vaste riserve petrolifere lo fanno perdonare dall'Occidente.
Abbiamo fatto compromessi con lui?
Sì, ovviamente.
I Gheddafi conducono un perfetto stile di vita da dittatori. Un figlio vuole una nave da crociera dotata di vasca con squali. Quando Gheddafi va all'estero, la sua tenda viene fatta arrivare prima, insieme ai cammelli da mettere all'esterno.
Una tenda antiproiettile.
Sogna di dominare l'Africa.
Aveva una visione di un'Africa unita, comandata da lui.
Muoiono in migliaia nelle guerre che finanzia.
Sono il generale della morte.
Alcuni presidenti erano convinti che avesse cercato di ucciderli.
Cannibalismo, stupro, tortura. Erano le forze dell'inferno che Muammar Gheddafi scatenava su un popolo meraviglioso.
Coloro che hanno servito Gheddafi sono ancora riluttanti a parlare, soprattutto dei suoi abusi sessuali sulle adolescenti. Va nelle scuole e negli orfanotrofi a cercare le sue vittime. Alcune vengono portate nel suo appartamento segreto all'università. In una stanza che accede alla camera da letto, vengono sottoposte ad esami medici. Con il nostro viaggio abbiamo cercato gli uomini e le donne che hanno realmente servito Gheddafi o dato forma ai suoi sogni. Mercanti d'armi, membri del mercato nero nucleare internazionale, uomini della sicurezza o donne guardie del corpo che sarebbero dovute morire per lui. Questa è la loro storia.
I dittatori sono tutti uguali. Uccidono a sangue freddo.
Stanza per stanza, casa per casa, vicolo per vicolo.
All'inizio hanno buone intenzioni, ma gradualmente vengono ossessionati dal potere e dai soldi e vengono tutti uccisi dal loro stesso popolo.
Sono i primi anni Ottanta. Temendo lunghe incarcerazioni a New York, due venditori di armi fuggono dagli Stati Uniti. In Medio Oriente si possono fare soldi. In Libia, il colonnello Gheddafi rifornisce i terroristi per attaccare l'Occidente.
Lì a portata di mano c'era Gheddafi. Aveva una personalità notevole, era molto cordiale. Durante la mia visita era interessato a comprare solo veleno. Voleva vari tipi di veleni mortali.
Dovevano uccidere velocemente o lentamente?
Dovevano uccidere. Avevamo la nicotina, il pavulon, sostanze chimiche iniettabili che fermano il cuore.
Comprano i veleni in America.
Cosa faceva la nicotina?
Uccideva. Bastava una goccia di nicotina pura ed eri finito una volta entrata nell'organismo.
In quanto tempo?
Non lo so, è rapida.
Gheddafi vuole tutto quello di cui un terrorista può aver bisogno.
Voleva 10 valigette dotate di esplosivi e timer.
L'ho detto, siamo contro il terrorismo.
Oltre alle armi, a Gheddafi servono esperti militari che mostrino ai suoi terroristi come usarle. Si rivolgono ad alcuni americani, membri delle forze speciali, che prestano servizio come berretti verdi.
Giri a destra, poi ha raggiunto la destinazione.
Gli vengono offerte grosse somme di denaro per andare in Libia ad addestrare i terroristi.
Dovrebbe essere alla fine della strada, qui, dopo la curva.
Gli uomini che hanno accettato sono riluttanti a parlare.
Ecco, è qui.
Grazie.
Uno ci ha chiesto persino di dimenticare il suo nome.
Ok, va bene. Fermati, ok? Va bene.
Sono il capitano Mahmoud. Noi uccideremo tutti i passeggeri.
Hanno esattamente le abilità che i libici vogliono. Uccisioni silenziose e lettere esplosive.
Ho visto il laboratorio di demolizione con gli esplosivi e il materiale necessario per costruire delle trappole esplosive.
I berretti verdi sostengono che gli sono stati forniti dei biglietti per la Libia in questo hotel di Washington. Di passaggio a Zurigo incontrano un uomo che dice di essere della CIA. Gli viene fatto credere che si tratti di una missione segreta della CIA per arrivare a Gheddafi.
Mi hanno detto che lavoravano per l'agenzia. E la cosa più strana è che l'agenzia non ha mai negato. Avevano il permesso dell'esercito degli Stati Uniti di andare in Libia e loro sapevano che ci sarebbero andati.
Abbiamo deciso di trovare il palazzo in cui sono stati portati i berretti verdi. Un tempo apparteneva al re Idris di Libia, che Gheddafi ha detronizzato nel 1969. Qui sono state trovate grandi quantità di esplosivi, contrabbandate dagli Stati Uniti.
C'era del C4 e una sostanza liquida sul pavimento. Era nitroglicerina, non era molta, ma scorreva sul pavimento.
Veniva usato di tutto per costruire una trappola esplosiva, una lampada, un posacenere, un pacchetto di sigarette, qualsiasi cosa si potesse trasformare in una bomba.
Il terrorista più ricercato del mondo, Carlos lo Sciacallo, viene rifornito da qui. Ha una lussuosa villa in Libia.
Lei sostiene di non sapere niente dell'attacco all'OPEC. Eppure, subito dopo, ha permesso all'uomo che conduceva il gruppo di guerriglieri, a Carlos Sanchez, di venire in Libia.
No, non è venuto qui. Dov'è adesso?
Carlos era uno. Noi avevamo l'IRA irlandese, ma io non li consideravo terroristi. Loro combattevano per la libertà, secondo me.
Abbiamo trovato Frank Turpil a Cuba in fuga dall'FBI. Oltre ad appoggiare i terroristi, sostiene che Gheddafi volesse uccidere i suoi oppositori politici che vivevano all'estero.
L'unico in grado di ordinare quegli assassini era Gheddafi. Era il capo in persona a dare quell'ordine.
Questa è la prima intervista che Turpil ha rilasciato in 30 anni. L'abbiamo ripreso di nascosto a L'Avana all'insaputa del governo cubano. Ci ha detto che gestivano una sorta di anonima assassini di Gheddafi, una Murder Incorporated che uccideva i suoi nemici in tutto il mondo.
La Murder Incorporated commetteva omicidi a pagamento. Gheddafi pensava che chiunque fosse un dissidente andasse eliminato. Aveva contatti con molta gente a Londra.
Un'altra vittima, sostiene Turpin, è stato uno studente libico che studiava in America.
Si è alzato e ha cercato di colpirmi. Io ho schivato il colpo. E lui ha tirato fuori la pistola e mi ha sparato. Il primo colpo mi ha preso qui. Mi ha tranciato il nervo ottico e sono rimasto cieco all'occhio destro.
Ha sparato a quel ragazzo. È rimasto gravemente ferito, ma non è morto.
Cercano altri assassini affidabili in America.
È questa sulla destra.
Fra questi, due fratelli di Miami con vecchi legami con la CIA. Uno di loro è disposto a riceverci, ma non vuole essere inquadrato.
Non c'è nessuno in casa.
Vengono convocati in un hotel di Ginevra. Viene detto loro che l'obiettivo è Carlos lo Sciacallo, un terrorista che la CIA vuole morto. Solo quando arrivano sul posto scoprono che il vero obiettivo non è affatto Carlos, ma un nemico di Gheddafi di nome Maheshi. Dicono di aver rifiutato il lavoro.
C'ero anch'io a Ginevra. Saif Gheddafi ha aperto una lettera di credito da $1 milioni per l'eliminazione di Maheshi, a condizione che la sua testa fosse consegnata in un congelatore in Libia, in modo che Gheddafi potesse vedere il risultato del lavoro.
L'ex ministro degli esteri di Gheddafi, Mansour Kikia, scompare al Cairo.
Gli ho detto, noi sappiamo cosa gli è successo. E loro hanno risposto, sì, riteniamo che sia stato rapito dai libici, torturato, ucciso, gettato in una vasca di acido e abbandonato nel deserto.
Ho accusato apertamente Gheddafi. Ho detto, Gheddafi, où est mon mari? Dov'è mio marito? Subito dopo mi ha mandata a chiamare.
Che ora era?
Le 11 di sera.
Mentre entrava, cosa ha sentito?
Music. Una canzone sulla Siria.
Il suo paese?
Sì.
Perché pensa che Gheddafi avesse messo quella musica mentre lei entrava nella tenda?
Per manipolarmi.
Lei non aveva nessun dubbio che stesse parlando con l'uomo che aveva ucciso suo marito?
Assolutamente. Gli ho detto, immagino che lei abbia dei sogni come tutti. Ma qual è il suo sogno su Mansour? Dov'è? È vivo o morto? Lui ha risposto, è vivo, inshallah. Io gli ho chiesto, come lo sa? E lui, lei ha appena detto che è un sogno.
Infatti, suo marito è nelle vicinanze, morto, in un congelatore nel palazzo di Gheddafi.
Vi rendete conto? Gheddafi conservava corpi congelati da 22-25 anni. Mansour Kekabadi è stato trovato nell'ospedale congelato.
Teneva le sue vittime nel congelatore. E ogni tanto andava a guardarle. Faceva loro visita, una volta morte.
Leader, terroristi e prostitute straniere si accalcano nel palazzo. Tutti vogliono qualcosa. È un complesso vasto e straordinario, lungo diversi chilometri.
La visione che aveva di se stesso era grandiosa oltre ogni immaginazione. Il suo era un vero delirio di onnipotenza.
Siamo stati accolti molto cordialmente dalle sue guardie del corpo. Erano tutte donne vestite di nero. Le aveva scelte molto bene, erano bellissime. Ci hanno portati giù in quello che si può definire un bunker. Siamo scesi per una scala a chiocciola. Non c'era l'ascensore. E siamo scesi in profondità nel sottosuolo. Lì accanto c'era una cucina. Si vedeva un salotto sullo stesso lato. Sembrava che ci vivesse qualcuno. Forse era a casa sua, non lo so.
Quindi aveva una sorta di casa sotterranea?
Sì, molto bella, molto elegante e costosa. C'erano foto di lui con tante persone che aveva incontrato, capi di Stato, re e tutti quelli che aveva conosciuto. Di fronte si vedeva la cucina. Era molto grande e c'era un grosso piano in marmo. Era tutto ben arredato e decorato.
In superficie, fornitori di armi chimiche e biologiche aspettano di incontrare il leader.
Per pochissimi soldi, il regime poteva sviluppare armi molto distruttive e sicuramente anche armi chimiche.
Fra coloro che aspettano di vedere Gheddafi ci sono chirurghi plastici, un trafficante di materiale nucleare che sostiene di portare uranio a gradazione per le bombe e un brillante ingegnere aerospaziale tedesco, Lutz Kaiser. Ci sono voluti 6 mesi, ma alla fine abbiamo trovato Kaiser. Alla sua isola privata nel Pacifico.
Non piove qui.
E tu sei il primo inglese a mettere piede qui dopo Capitan Cook.
Ha offerto a Gheddafi razzi a lunga gittata.
Gheddafi ha mandato un colonnello e ci ha offerto il Sahara come base di lancio.
C'era una bella spiaggia di sabbia lunga 800 chilometri tutto intorno a noi. Era deliziosa.
Nel Sahara?
Sì, e ovviamente io avevo i miei cavalli lì.
Costruisce i razzi in una base militare segreta nel deserto.
Possono essere assemblati da un solo uomo.
I resti li porta qui, su quest'isola.
Era una persona molto carina e modesta. E ho avuto l'impressione che nascondesse la sua debolezza dietro una maschera.
Gheddafi era una persona affascinante, estremamente educata. Il suo viso somigliava a quello di un dio greco su una moneta. Era molto onesto. Poteva affascinare un uccello su un albero e lui lo sapeva. Aveva carisma, era molto intelligente, leggeva molto e aveva tutti i pregi.
Voleva anche dei satelliti di ricognizione, perché all'epoca non era certamente facile per paesi come il suo procurarsi un tipo di tecnologia di quel genere.
Kaiser sostiene che Gheddafi non era seriamente interessato alle armi nucleari, ma in realtà, prima che i Kaiser arrivassero in Libia, aveva già speso centinaia di milioni di dollari per procurarsi la bomba.
Erano ossessionati dal nucleare.
Erano ossessionati sia dai missili che dal nucleare?
Sì, volevano assolutamente avere le armi nucleari.
Cosa eccitava Gheddafi riguardo alla bomba?
La gente lo ascoltava. Il suo sogno di diventare un leader arabo si sarebbe realizzato in una notte.
I pakistani sono vicini a costruire la prima bomba islamica. Diventa il massimo finanziatore straniero del Pakistan.
Voleva diventare una superpotenza del mondo musulmano. Voleva mostrare loro chi era, che lui era il nuovo Saladino.
Gheddafi è incredibilmente geloso delle bombe degli altri.
Non voleva liberare solo la Libia, ma l'intero mondo arabo, l'Africa, l'Europa e far cadere l'impero degli Stati Uniti. L'ho visto a cavallo del suo stallone bianco e sembrava un grande guerriero beduino. Gli conferiva splendore, potere e senso del destino.
Un ex ufficiale dell'intelligence tedesca sostiene che Kaiser avesse offerto a Gheddafi un missile a lunga gittata.
Alcune compagnie occidentali erano prive di scrupoli negli affari. Ad esempio, è stato un tedesco a fornire a Gheddafi la tecnologia per mettere su un'industria di razzi.
Il punto era che questi razzi dovevano essere innocui.
Non esistono razzi innocui.
Il primo ministro israeliano gli intima di fermarsi.
Il popolo tedesco non deve dimenticare quello che è stato fatto durante il regime socialista nazionale. E se dovesse fornire armi letali che potrebbero essere usate contro Israele, sarebbe un crimine contro l'umanità.
I documenti dell'intelligence tedesca che siamo riusciti a procurarci indicano che il valore del contratto fosse di 350 milioni di dollari. Assolutamente falso, sostiene Kaiser.
Quindi non c'era un contratto militare?
No.
Non avete mai costruito veicoli militari?
Per qualche ragione, Gheddafi e Kaiser diventano straordinariamente intimi.
Poiché andava matto per i cavalli, io lo chiamavo Alessandro, come Alessandro il Grande, perché anche lui ha cambiato il mondo.
Quando i Kaiser si risposano in Libia, come regalo per il matrimonio, Gheddafi permette alle campane della Chiesa Cattolica di Tripoli di suonare per la prima volta dalla rivoluzione. A volte Gheddafi dice loro di essere un Cesare arabo, altre volte sembra disperato. Li tratta come confidenti.
Indossava splendidi vestiti italiani di Armani. A volte pensavo lo facesse per me.
Il leader palestinese Yasser Arafat ogni tanto gli fa visita.
Gheddafi, io e Arafat sedevamo sul pavimento insieme a Lutz. Bevevamo Coca-Cola e parlavamo dei suoi fallimenti. Diceva sempre, non posso costringerli. Parlava dei libici che non volevano fare quello che lui voleva. Non erano pronti. Vivevano all'età della pietra. Lui aveva ottime idee per il paese, per le donne, per gli ospedali. Ma erano irrealizzabili. Spendeva tanti soldi per le scuole, ma non aveva insegnanti. La sua visione di un paese ordinato, dove tutti fossero istruiti, era un'utopia. Non poteva avverarsi.
Un'utopia?
Sì.
Racconta ai Kaiser della sua infanzia nel deserto, quando badava alle capri e ai cammelli, e regala loro un libro scritto da lui.
Il libro si intitola Fuga all'inferno.
La sua vera casa non è il suo grandioso palazzo, ma un luogo che altre persone chiamano inferno, il torrido Sahara. Odia le città strapiene di gente.
Vi racconterò le mie esperienze quando feci quel viaggio, quella fuga all'inferno, fuggendo da voi per salvarmi. Il vostro respiro mi dà la caccia come un cane rabbioso. La sua saliva cola nelle strade delle vostre moderne città. La strada verso l'inferno non è come voi vi aspettereste. Quelle due notti sono state fra le più belle che io abbia mai vissuto.
Da giovane, Gheddafi entra nell'esercito e viene addestrato in Inghilterra.
Ero in un villaggio chiamato Beaconsfield, in una scuola dell'esercito. Venivamo maltrattati in quel posto da alcuni ufficiali inglesi. Penso che fossero ebrei e ci odiavano.
È un giovane ufficiale beduino come qualsiasi altro, che si ritroverà però a detronizzare un re e a ricevere introiti ricavati dal petrolio per $1 miliardo a settimana.
All'inizio aveva buone intenzioni. Era un ragazzo normale. Ma poi è cambiato. Gradualmente è diventato un mostro.
Innanzitutto vorrei presentarmi. Sono Ali El Hakrami, ex prigioniero politico. Ho passato 30 anni in prigione.
Le è stata portata via la vita?
Sì, esattamente.
Gheddafi bandisce i partiti politici e mette i loro leader in prigione.
Ordinavano ai cani di mordere i prigionieri, sapendo quanto mordessero in profondità. Poi prendevano delle sbarre di ferro da costruzione, da 16 mm, che mettevano sul fuoco fino a farle diventare non rosse, ma bianche.
Intende dire che erano roventi?
Sì, e le mettevano dietro i prigionieri.
Per farvi crollare?
Per farci crollare, esatto.
I cani vi mordevano, cosa facevano?
Sì, sì, esattamente.
Quindi erano addestrati a causare il massimo dolore?
Sì, esattamente. Cercavano di farci il lavaggio del cervello con i discorsi di Gheddafi per tutto il giorno.
Così si bonifica il paese.
In ogni sezione c'era un grande microfono.
Un altoparlante?
Un altoparlante. E i discorsi di Gheddafi venivano trasmessi sin dal mattino presto per tutto il giorno.
Insomma, la sua voce si sentiva costantemente.
Sì, cercavano di distruggerci psicologicamente.
E cosa diceva quella voce?
Spingeva i comitati rivoluzionari a uccidere tutti gli agenti degli Stati Uniti.
Ogni 7 aprile vengono impiccati degli studenti che i comitati rivoluzionari di Gheddafi considerano spie americane.
Venivano portati nelle università in presenza degli alunni della scuola elementare.
Per mostrarglieli?
Per mostrare loro cosa succedeva a chi era contro la rivoluzione.
Quanti anni avevano quei bambini che dovevano assistere alle esecuzioni?
12 anni, 10 anni.
Mi chiamo Sadi Kameshwedi. Io studiavo in America.
E vedevano le persone che venivano impiccate?
Sì, sì.
Per le operazioni di spionaggio che ci sono state segnalate, noi abbiamo deciso la pena di morte con impiccagione.
Il collo di uno studente non si spezza. Questa donna lo tira per le gambe.
Intende dire che l'ha afferrato per le gambe?
Per tirarlo giù. Sì, per tirarlo giù.
Gheddafi ne è deliziato.
È stata nominata ministro.
Insomma, se uccidi per me ottieni un lavoro.
Se uccidi meriti un premio, ti do la cioccolata.
Ali Aujali serve il regime per 40 anni. Infine diventa ambasciatore di Gheddafi a Washington. I libici non hanno il diritto di voto. Esprimono le loro idee attraverso i comitati che, teoricamente, le comunicano a Gheddafi.
Ma non contavano nulla perché era Gheddafi a decidere.
Naturalmente, ad esempio, quando nominavano un nuovo ministro avrebbe dovuto essere scelto dal popolo, ma non era affatto così.
Si autodefiniva fratello leader.
Era influenzato dal concetto di costruire un uomo nuovo, un nuovo rivoluzionario. Era influenzato da Mao.
È una rivoluzione bizzarra. Un giorno ordina di uccidere tutti i cammelli di Tripoli.
È stata una scena orribile. C'erano i corpi dei cammelli morti che giacevano lungo il ciglio della strada. Dicevano: il fratello leader ha deciso che non c'è posto per i cammelli in una società moderna e ha dato ordine di uccidere tutti i cammelli. Un uomo solo controllava tutto. E se volevi avere qualche speranza di sopravvivere, dovevi rinunciare alle tue idee e soddisfare i suoi desideri.
Ma non sapevate come soddisfare i suoi desideri?
No.
Non sapevate se quello che dicevate era giusto o sbagliato?
No. E abbiamo imparato a cambiare idea velocemente. Se lui cambiava idea, la cambiavamo anche noi.
La gente andava a trovarlo, soprattutto le donne, che lo adoravano.
Chi ammira di più fra gli altri leader mondiali?
Mi lasci pensare.
Gamal Abdel Nasser?
Ovviamente.
Da ragazzo, Gheddafi ascolta alla radio la voce del presidente egiziano Nasser che inveisce contro Israele e i paesi che lo sostengono. Odia il successore di Nasser, Anwar Sadat, poiché tenta di rappacificarsi con Israele.
C'è un fronte comune contro il presidente Sadat?
Non parliamo di Sadat.
È malato di mente, sostiene.
D'estate, le sue condizioni mentali non sono buone. Dovete sapere che è matto. È matto.
Sadat lo definisce un feroce criminale, completamente malato e posseduto da un demone. Gheddafi offre 5 milioni di dollari a chiunque ucciderà Sadat. La Jihad Islamica d'Egitto si incarica dell'assassinio.
Dovete sapere, voi e tutto il popolo inglese, che Sadat non è un uomo di pace. Lui è un uomo di guerra ed è un agente delle SS tedesche sin dal 1948. Lui era un agente di Hitler.
Mentre Sadat viene seppellito, a Gheddafi non resta praticamente neanche un amico fra i leader islamici, tranne uno. Il generale Idi Amin Dada, dittatore dell'Uganda, autoproclamatosi conquistatore dell'impero inglese e ultimo re di Scozia.
Nessuno dividerà l'Africa dagli arabi. Saranno più forti. Vi ringrazio.
Sulla scia del successo di Gheddafi arriva il suo fedele servitore Frank Turpil, che offre ad Amin strumenti di tortura.
Che ci crediate o no, è diventato un amico stretto. Era molto divertente. Almeno io lo trovavo divertente.
Amin tortura migliaia di ugandesi che ritiene essere contro di lui. I corpi sono così tanti che vengono gettati nel campo da golf.
Gli ho detto che doveva fermarsi, che non era un bene per il turismo, e lui è stato d'accordo.
Alla fine Amin uccide 500.000 ugandesi. Centinaia di prigionieri vengono ammassati in celle soffocanti. La loro scelta è soffocare compressi l'uno sull'altro o saltare in una pozza d'acqua all'esterno caricata con 500 volt. I corpi vengono gettati ai coccodrilli in un lago vicino. Quando Amin viene detronizzato, Turpil lo porta in Libia a bordo di un vecchio 707.
Sull'aereo aveva delle valigette con mitragliatrici AK-47. Erano delle valigie d'oro.
Al colonnello Gheddafi, Amin appare come il liberatore deposto dell'Africa. È ospite d'onore fra un gruppo di leader del terrore che Gheddafi convoca a Tripoli per una conferenza.
Gheddafi stava diventando un nemico dell'Occidente. Era sempre meno fratello leader e sempre più angelo vendicatore contro un grande Satana, gli Stati Uniti e l'Europa occidentale. Invitava i terroristi più famosi, come quelli appartenenti a Settembre Nero, Carlos lo Sciacallo, a Abu Nidal, e quelle persone venivano accolte come capi di Stato. Preparava grandi ricevimenti per loro. Pensavo, è la Woodstock dei terroristi, non posso perdermela.
I terroristi se ne vanno con denaro o armi. Si ritiene che praticamente ogni bomba costruita dall'IRA irlandese contenga Semtex spedito da un porto libico.
La sua amarezza e il suo senso del rifiuto erano così grandi che voleva instillare la paura nell'Europa occidentale, negli Stati Uniti e in qualsiasi paese che fosse contro di lui. Probabilmente voleva che i sauditi pensassero che poteva far assassinare anche loro.
I sogni di Muammar Gheddafi iniziano a crollare. La Libia ha una popolazione poco numerosa. Non ha ancora una bomba nucleare. L'unico leader islamico che lo apprezza genuinamente è un folle. Gli arabi che vuole governare iniziano a ridere di lui.
Mi vergognavo quando Gheddafi parlava della comunità araba. Gli arabi si prendevano gioco di lui, gli ridevano dietro.
E ridono ancora di più quando Gheddafi esprime la sua filosofia in un piccolo libro verde che i bambini devono studiare a scuola.
Le donne sono diverse dagli uomini nella forma, perché sono femmine. Proprio come le femmine nel regno delle piante e degli animali differiscono dai maschi.
Quel libro verde lo leggi e poi lo butti nella spazzatura. È l'unico posto in cui può stare. È ridicolo. Gheddafi non ascoltava nessuno. Lui era un pensatore, un ingegnere, uno scrittore. Era tutto.
Compra 12 miliardi di dollari in armi dall'Unione Sovietica per impressionare gli arabi. Ma non ci riesce.
Chi voleva colpire? Israele?
No.
Chi?
No.
Il Cairo?
No, credo lo facesse solo per sfoggio, per farsi vedere, per dimostrare di essere un grande leader, di avere un grande esercito, armi e tecnologia.
Ma una volta ha minacciato la NATO a Napoli.
Oh, erano idiozie. Di cosa poteva minacciarla?
All'inizio il popolo era in delirio. Ora è sotto gli occhi delle guardie di sicurezza.
Quegli uomini erano solo dei fanatici. I loro occhi erano uguali a quelli dei membri delle sette.
Nel suo palazzo, ora Gheddafi sembra una figura sola, quasi assente. Offre ai libici appartamenti economici, mutui più convenienti, scuole e ospedali gratis non molto buoni.
Niente di quello che proponeva di fare funzionava. Qualsiasi cosa facesse, falliva. La gente era insoddisfatta.
Amo le masse proprio come amavo mio padre. Eppure le temo allo stesso modo. La gente mi insulta quando mi vede. Facci una casa più bella, dacci una linea telefonica migliore, costruisci una strada sul mare, uccidi questo cane, compraci un gatto.
Né la corruzione né la violenza possono costringere i libici ad amarlo come vuole.
Gheddafi controllava i libici non rendendoli felici, ma rendendoli infelici.
I suoi amici, i Kaiser, lo ascoltano pazientemente.
Gheddafi pensava che la Libia fosse l'inferno in terra e spesso aveva gli incubi. Tutto il paese per lui era un incubo. Perché nessuna delle sue visioni si era realizzata. Nessuna delle idee che aveva concepito si era concretizzata. Non c'era stata la rivoluzione che aveva programmato. Diceva, abbiamo fallito.
Vuole essere re da qualche altra parte.
Alle 5:30 del mattino squillò il telefono. Era mio figlio, uno dei manager della piantagione, e disse, papà, è successo qualcosa alla piantagione. Qui ci sono militari dappertutto, gente che va in giro con AK-47 e rilevatori di mine antiuomo. Vieni subito. Mi sono rasato e vestito di corsa, sono salito in moto e ho raggiunto mio figlio. Quando sono arrivato, ho trovato circa 300 persone che giravano in uniforme. C'era un'enorme limousine bianca che girava per il campo. A un certo punto si è fermata e delle persone hanno iniziato a piantare una tenda. Improvvisamente me lo sono trovato accanto e mi ha detto: «Sai con chi stai parlando?» E io ho risposto: «Sì, lo so, lui era di fronte a me». Si è avvicinato e mi ha detto: «Stai parlando con il leader d'oro dell'Africa».
Il leader d'oro dell'Africa sembra spaventato.
Nel deserto non c'è un altro essere umano nel raggio di 10 chilometri. I suoi ministri mi hanno detto che era per questo che non andava a casa di nessuno. Dove c'erano troppi alberi si sentiva minacciato. Diceva: «Sappiate che un giorno governerò l'Africa». Avevo 28 anni quando ho preso le redini del mio paese. Era una nazione molto infelice. Oggi ho 5 milioni e mezzo di persone che vivono in Libia. Tutti cittadini molto felici.
Probabilmente agli arabi non piaceva. E così è voluto diventare popolare tra gli africani.
Quindi sta dicendo che quando gli arabi gli hanno voltato le spalle, lui si è rivolto all'Africa.
All'Africa.
Voleva diventare il presidente degli Stati Uniti dell'Africa.
Gheddafi viaggia per l'Africa incantando i suoi leader, irradiando potere e denaro su un continente che non ne ha.
Comprava i capi di Stato, addestrava individui che sperava diventassero suoi surrogati in varie parti dell'Africa.
Avevamo la sensazione che fosse un rivoluzionario. Credo che in molti siano caduti nella sua trappola, conquistati da questo grande uomo con il suo grande abito buba e le sue grandi idee sull'unità dell'Africa. Esercitava un enorme fascino.
Dice agli africani che l'Occidente ha stuprato l'Africa e rubato le sue risorse. Sostiene la battaglia di Nelson Mandela in Sudafrica. Su un terreno donatogli da Idi Amin, costruisce la più grande moschea africana e la inaugura personalmente.
Da ragazzo aspettavo con ansia quel giorno. La mia mente pensava solo a quando sarebbe stata finita la moschea. Era splendida.
Ha visto Gheddafi arrivare?
L'ho visto, l'ho abbracciato, gli ho stretto la mano.
Per i giovani musulmani è una rivoluzione.
Era grandiosa. Ricordo che gli ho toccato le mani in questo modo, come segno dell'unità africana. E poi abbiamo gridato: «Evviva fratello Gheddafi! Evviva il presidente Gheddafi! Allah Akbar! Allah Akbar! Allah Akbar!» In lui vedevo la persona che ci avrebbe salvati dalla profonda sofferenza e miseria e che ci avrebbe fatti salire di livello.
È un uomo potente che spiega agli africani perché sono poveri, promettendo di renderli ricchi.
Era un assassino con una visione.
Ma era intelligente?
Sì, assolutamente, assolutamente. Pensava in modo diverso, in modo davvero molto originale. Uccidere era un mezzo per raggiungere i suoi obiettivi.
In molti stati africani c'è spazio per un solo dittatore.
Molti leader africani lo ritenevano pericoloso.
I politici prendono i suoi soldi, ma gli ridono alle spalle.
In realtà lo prendevano in giro.
In giro?
Sì, perché lui era soltanto un libico, non rappresentava l'Africa intera. E dopotutto era un arabo.
Così si rivolge ai re e alle regine africani che hanno governato per decenni prima dei politici. Alcuni sono poverissimi. Persino i re più istruiti possiedono molto poco. Chiede a un musicista sudafricano di comporre una canzone che dichiari che anche lui è un re. Africa,
La canzone rende onore a Gheddafi come un grande leader, un grande visionario, un filosofo, il re dei re.
Era il suo sogno personale.
Il re dei re dell'Africa.
Il re dei re dell'Africa!
Era un'immagine di grande potere.
Lo era, soprattutto economico.
Girava per i regni poveri dell'Africa.
Pensavamo, ci apre le porte del paradiso. È venuto per darci nuova gloria.
Non ho mai visto un leader circondato da tante guardie del corpo.
Cosa pensa che volesse dimostrare al popolo dell'Uganda?
Penso che tentasse di spaventarlo.
Resta incantato da un giovane re.
Il re più giovane del mondo all'epoca era Oyo e aveva 7 anni.
Vedere una persona così giovane al fianco di persone adulte indossare abiti sfarzosi l'ha stupito e ha chiesto: chi è quello? Quello è un re. Un re? Sì.
Era rimasto colpito da quel ragazzino.
Sì. Infatti ha chiesto al presidente di incontrare il re. Ha detto: voglio incontrarlo subito.
Gheddafi manda un jet presidenziale a prendere il re Oyo e la sua delegazione.
E com'è stato il volo, se lo ricorda?
Sì, di primissima classe, mi creda. C'erano i letti.
I letti?
Sì, un grande letto matrimoniale e una sala da pranzo. Era davvero un aereo speciale.
E cosa ha pensato il re Oyo di quel volo?
Oh, era molto felice. Lui era un ragazzino ed era molto contento.
Ma Gheddafi si comportava un po' come uno zio per lui?
Come amico.
Un piccolo amico.
Come un piccolo amico.
Quello che Gheddafi pensa realmente dei suoi nuovi amici africani è un'altra storia. Il suo ex capo del protocollo, Nouri el-Mizmari, uno dei suoi collaboratori più stretti, è riluttante a parlare davanti alla telecamera, ma ha accettato di incontrare un giornalista in un hotel.
Li disprezzava?
Non li poteva vedere, erano persone inferiori, secondo lui.
Non li considerava al suo livello?
Immagini solo che Gheddafi mi diceva: portami quello schiavo nero, riferendosi al presidente di uno stato africano che si preparava a fargli visita. E quando il presidente andava via, diceva: lo schiavo se ne va, dagli qualcosa.
Disprezzava gli africani?
Sì, certamente. Anche se bisogna considerare che i loro complimenti lo compiacevano. Lui amava descriverli come degli idioti.
La drag queen che c'era in lui amava i costumi, i gioielli e i titoli. Mentre la sua parte machiavellica pensava che tutti fossero facili da corrompere, intimidire e schiacciare.
Sosteneva i ribelli, cercava di comprarti, di assassinarti, qualunque cosa. Alcuni presidenti erano convinti che avesse cercato di ucciderli.
Finanzia una guerra genocida in Africa occidentale.
Sto per mangiarlo. Questo è il cuore di un generale liberiano. Ecco!
Cannibalismo, stupro, tortura erano le forze dell'inferno che Muammar Gheddafi scatenava su un popolo meraviglioso.
L'ex presidente liberiano Charles Taylor, in seguito condannato per crimini contro l'umanità, guida la guerra. È addestrato e finanziato da Gheddafi.
Se avete visto il film Mad Max, Oltre la sfera del tuono, quella era la Mad Max della realtà. Andavano in un villaggio, dicevano ai bambini di uccidere i loro genitori e se si rifiutavano, li uccidevano. I bambini diventavano dei soldati, le bambine venivano sfruttate, marchiate e scambiate come bestiame e quando non erano più utili venivano abbattute come bestie da soma. I ragazzini erano costretti ad uccidere, alcuni avevano solo 6 anni. Quei bambini non distinguevano fra bene e male, non capivano il concetto di pietà. Ho ancora gli incubi per le cose che ho visto, gli odori che ho sentito, le cose che ho assaggiato e toccato, per quello che hanno passato quelle persone. È una vera storia dell'orrore al di là di ogni immaginazione. Il punto focale della tragedia in Africa occidentale negli anni 90 è stato Muammar Gheddafi. I suoi schemi hanno causato omicidi, stupri, menomazioni e mutilazioni su oltre 1.200.000 esseri umani.
Questa è la sua eredità africana. Eppure, poco prima di cadere, si fa incoronare re dell'Africa.
As the king of kings and a king.
Fa portare un aereo carico di capi tribù in Libia. Pensa che vengano a rendergli omaggio. In realtà, vengono per i soldi. Nel 1986 gli Stati Uniti bombardano la Libia. I terroristi avevano attaccato un nightclub di Berlino, frequentato dagli americani.
Questa sera le forze militari statunitensi hanno eseguito una serie di attacchi aerei accuratamente programmati contro bersagli legati al terrorismo in Libia.
Non abbiamo nulla contro il popolo libico, ma se il suo governo continuerà con questa campagna del terrore contro gli americani, colpiremo di nuovo.
Il colonnello Gheddafi replica che invierà delle squadre suicide negli Stati Uniti.
Il volo 103 della Panama era decollato solo un'ora prima. Il 747...
Due anni più tardi, il Panam 103 esplode su Lockerbie, in Scozia. Muoiono 270 persone.
Era solo una bambina. Non doveva essere su quell'aereo.
Gheddafi è il primo sospettato.
Sono arrivati molti parenti sul luogo del disastro.
Dice al padre di una delle vittime che un gigantesco chicco di grandine ha colpito l'aereo in cielo. Sanzioni internazionali vengono imposte alla Libia. Improvvisamente, Gheddafi è in guai seri.
Avevo l'impressione che Gheddafi fosse completamente cambiato. A volte avevo persino la sensazione che non ci fosse con la testa. Lo avevano ucciso. Il suo spirito era morto.
Superate le milizie di guardia all'aeroporto internazionale di Tripoli, c'è una strada che passa accanto ad aerei vecchi e distrutti. E conduce a uno dei più strani misteri dell'era di Gheddafi. Qui si trovano i resti di un 727 libico. Ali Aujali, che all'epoca serviva il regime, fa una dichiarazione straordinaria. Dice che è stato Gheddafi stesso ad abbatterlo.
Si rende conto? Ha ucciso la sua gente solo per...
Ha abbattuto un jet libico.
Ha abbattuto un jet libico solo per dimostrare al mondo che quella sanzione aveva danneggiato i libici. E invece è stato lui.
Un jet libico, durante un volo nazionale, si schianta in un campo nei pressi dell'aeroporto di Tripoli. Sono passati quasi 4 anni dal giorno dello schianto del Panam 103. Il numero del volo è 1103.
Era un aereo della Libyan Arab Airlines?
Sì, esatto.
Di nuovo una bomba e un timer?
Sì, ma la bomba non è esplosa. Così ha mandato un jet militare per colpirlo con un razzo. Ed è esploso.
E quante persone sono morte?
Circa 160.
Normali libici?
Normali libici. Alcuni stranieri che andavano a Bengasi o a...
Perché l'ha fatto?
Per dimostrare alla gente e al mondo che quelle sanzioni stavano influendo sulla vita dei libici, sui trasporti libici. Voleva dimostrare che dovevano assolutamente revocare le sanzioni contro la Libia.
Quindi ha cercato di far credere che l'aereo fosse precipitato perché gli mancavano dei pezzi di ricambio.
L'assistenza, esatto.
Invece è stato lui ad abbatterlo.
Sì.
È sicuro?
Al 100%.
Lei crede che Gheddafi fosse pazzo?
Alla fine, sì.
Il capo del protocollo di Gheddafi ricorda un viaggio di caccia in Europa. Gheddafi spara un cervo.
Non posso dimenticarmi quello che mi ha detto a proposito di quella battuta di caccia. Si vantava di aver messo entrambe le mani nella pancia del cervo e di essersele bagnate completamente di sangue. A quel punto gli ho chiesto Perché ti stai bagnando le mani con quel sangue? E lui ha detto, non conosci i benefici del lavarsi le mani nel sangue ancora caldo?
La metterei sullo stesso piano dell'Albania e della Corea del Nord. La sua rete di spionaggio era straordinaria.
Tu sei il presente, il futuro mandato in questo mondo!
Non ho mai visto un simile livello di controllo sulla mente collettiva di un'intera nazione.
Uno sguardo sbagliato o un sorriso mentre Gheddafi parla basta a far uccidere un bambino.
Le ha tagliato le labbra con le forbici, così.
Quanti anni aveva la bambina?
Aveva 6 anni. L'hanno frustata e l'hanno lasciata morire dissanguata in un'auto al sole.
Un ragazzo viene squarciato in due.
Gli hanno legato il corpo?
Sì,
hanno legato il corpo di quel ragazzo fra due auto e ognuna è andata in una direzione diversa.
Qual era il suo crimine?
Beh, il suo crimine è stato dire che Gheddafi era andato a letto con sua moglie.
Non so perché me ne ricordo, ma è stata lasciata morire dissanguata in un'auto, in una Volvo.
Gheddafi ha guardie donna teoricamente disposte a morire per lui. Dopo la sua caduta, alcune vengono torturate e uccise dalla folla. Ne abbiamo trovata una che non vuole venga rivelato il suo nome, né dove viva.
Una volta, mentre parlavamo, mi ha chiesto, moriresti per qualcuno? Gli ho risposto, se lo amassi, sì. E lui mi ha detto, moriresti per me? Io ho risposto, le darei la mia anima, leader. E lui ha detto, lo so.
Deve aspettare fuori dalla sua porta finché non si sveglia.
All'inizio ero stupita. Quel presidente mi trattava in modo semplice e affettuoso.
Col tempo inizia a temerlo. Una notte alle 2 viene mandata ad assistere all'esecuzione di alcuni adolescenti.
Ci hanno portati in una sala chiusa. Avremmo dovuto assistere all'uccisione di 17 studenti. Non li hanno impiccati. Gli hanno sparato. C'era stato proibito di gridare. Ci avevano ordinato di gioire. Uno di loro era il cugino di un pilota fuggito dal paese. Poiché il pilota non c'era, hanno sparato a quel povero studente innocente.
Si dice che un'altra guardia del corpo si sia lanciata su Gheddafi per salvarlo da un assassinio. All'epoca c'erano stati almeno 3 attentati alla sua vita. Lui e l'ex primo ministro Berlusconi vanno dallo stesso chirurgo plastico in Brasile. Il dottor Liassi Ribeiro lascia il suo ufficio assolato di Rio, dove è specializzato in mastoplastica additiva, per la bizzarra e paranoica atmosfera del palazzo. Scopre che Gheddafi vive nella paura di chi lo circonda, perfino dei suoi più stretti collaboratori. Vuole sottoporsi a una plastica facciale.
In quel caso dovevo eseguire un lipofilling, poiché vivendo nel deserto aveva la pelle rovinata e un trapianto di capelli.
Inietta del grasso nelle rughe del viso di Gheddafi.
Era un uomo molto cordiale e intelligente.
L'operazione viene eseguita a tarda notte.
Alle 2 del mattino.
La sala operatoria si trova nei tunnel sotto il palazzo.
Sembrava un grande ospedale. La sala operatoria nel bunker era molto buona. L'operazione è stata effettuata solo in anestesia locale, senza sedazione.
Rifiuta l'anestesia generale.
Temeva che qualcuno potesse ucciderlo.
Chi è vicino a Gheddafi teme che stia scivolando nell'isolamento e nella follia.
Non credeva più nella rivoluzione. Era circondato da guardie del corpo, da cattivi consiglieri. Non scendeva più fra il popolo libico.
Il vecchio dittatore assume eccessive quantità di Viagra e afrodisiaci acquistati da trafficanti africani. Inizia a girare per le scuole in cerca di adolescenti di cui abusare. L'ultima scuola che visita prima della caduta è questa, a Tripoli.
Ci stiamo dirigendo verso la scuola. È un po' nascosta. È qui che Gheddafi si presentava senza preavviso. Pensa che accetteranno di parlare con noi?
Spero di sì.
Gli insegnanti ci dicono che toccava le studentesse sulla testa per indicare ai suoi uomini quale gli piaceva. Loro le prendevano dopo la scuola.
Era difficile assistere a quelle scene. La ragazza che lui aveva scelto e che voleva veniva presa e trattata come se fosse un fantoccio. Le sue guardie aspettavano la fine delle lezioni fuori dalla scuola. La individuavano e poi se la portavano via. Non avevano nessuna coscienza, nessuna morale, né un briciolo di pietà, anche se la ragazza aveva solo 15 o 16 anni ed era ancora una bambina. Quell'uomo era un mostro. Vorrei che la figlia di Gheddafi fosse qui per poterla torturare allo stesso modo in cui Gheddafi torturava quelle ragazze. È il desiderio della mia vita. Non vorrei vederla stuprare, ma farla sedere e mostrarle cosa faceva suo padre e lasciare che la sua coscienza la uccida.
Poi le ragazze vengono portate al suo palazzo.
Abusava delle giovani ragazze libiche, le stuprava e conduceva una vita molto, molto dissoluta.
Se non sono in grado di soddisfare Gheddafi, una donna del suo staff mostra loro dei film pornografici e spiega che cosa vuole il leader. In questi edifici del complesso del suo palazzo, le donne vengono tenute sotto osservazione.
Intende dire che la violenza lo eccitava?
Sì, sì.
Era un sadico sessuale?
Conoscendo la personalità di Gheddafi, sicuramente. Sicuramente. Forse era più sadico di De Sad in persona.
Altre vittime vengono portate nei suoi alloggi sotterranei.
Secondo me era un vero deviato.
Deviato? Deviato in che senso?
A livello sessuale. Gli piaceva andare con i ragazzini.
Lei è stato il suo capo del protocollo. Sa se gli portavano dei ragazzini?
Aveva i suoi ragazzi. E tra questi alcuni favoriti. Venivano chiamati i ragazzi del gruppo di servizio.
Nel senso che erano al suo servizio?
Sì, certo, erano a sua disposizione. Erano tutti ragazzi e guardie del corpo. Un harem per il suo piacere.
Un harem?
Sì, un harem.
All'università, Gheddafi ha un appartamento segreto.
La camera di Gheddafi.
In una stanza che accede alla camera da letto, le studentesse di cui sceglie di abusare vengono sottoposte a controlli medici. In seguito, se necessario, vengono sottoposte all'aborto.
Una volta dei genitori hanno cercato la loro figlia per 3 mesi. Quando l'hanno trovata, era stata lasciata sul pavimento dell'università, in condizioni terribili.
Alcuni gregari seguono il suo esempio. Alcune vittime di stupro vengono chiuse in istituti psichiatrici e dichiarate malate di mente, in modo che nessuno creda alle loro storie. Questa donna sostiene di essere stata una di loro.
Mi hanno portata in ospedale con la forza. Io non volevo andarci. Ho detto al dottore che ero assolutamente normale e che non ero pazza, ma è stato tutto inutile. E poi, per una settimana, mi hanno costretta a prendere delle pillole. Ancora porto i segni di quello che è successo.
Gheddafi non rinuncia ai suoi sogni nucleari. Tenta di acquistare l'intero arsenale nucleare dell'ex stato sovietico del Kazakistan. 100 bombe nucleari. Secondo il suo ex ministro degli esteri, offre diversi miliardi di dollari. La risposta è no. Le agenzie di intelligence occidentali iniziano a localizzare gli scienziati libici e i compratori di armi nucleari in tutte le capitali europee.
Sarebbe davvero assurdo descrivere Gheddafi semplicemente come una folle volpe del deserto che non ce l'avrebbe mai fatta. Sarebbe il massimo dell'arroganza.
Quindi alla fine ci sarebbe riuscito?
Assolutamente sì.
A Vienna, un ufficiale dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica riceve una telefonata da una donna con l'accento americano. Gli chiede di incontrarla in un bar vicino al teatro dell'opera.
Chi era quella donna?
Ah, credo che dovrebbe dirlo lei.
Un'americana?
Sì, anche questo dovrebbe dirlo lei. Sicuramente quella persona aveva a che fare con la sicurezza nazionale.
Gli viene detto di andare al Vienna Intercontinental, dove tre svizzeri sono in attesa di incontrarlo. Fanno parte di una rete illegale di fornitori nucleari.
Erano elementi importanti della rete?
Penso di sì. Si occupavano o avrebbero dovuto occuparsi della parte più delicata.
Sono membri della stessa famiglia svizzera. Un padre e due figli, trascinati nell'azienda di famiglia. Di recente erano stati respinti dalla CIA e dall'intelligence inglese.
È una delle storie più incredibili dell'intelligence.
Hanno case e uffici in tre villaggi di una valle svizzera. Vengono chiamati famiglia Tinner. Ciò che qui nessuno sa è che lavorano per il peggior proliferatore nucleare del mondo, Abdul Qader Khan, del Pakistan, che sta aiutando Gheddafi a procurarsi la bomba.
Sembravano una famiglia splendida. Probabilmente la Libia era il più grande cliente di Abdul Qader Khan. Le stime parlano di cifre comprese tra 100 e 200 milioni di dollari.
Tanto per cominciare, Urs Tinner dice di non avere idea di chi fosse Khan o cosa stesse facendo per Gheddafi.
Oggi lo so.
So cos'è. Ma doveva sapere che era un proliferatore nucleare.
No. No, non lo sapevo. Non lo sapevo.
Perché non si è semplicemente rifiutato?
Perché pensavo di non avere via di scampo.
Pensava che le potesse succedere qualcosa?
Penso di sì, perché no?
Una volta entrati nella rete nucleare di Khan, non se ne può uscire.
Non credo proprio. Hai paura. Hai paura di essere in pericolo.
Gli investigatori scoprono che parte dell'operazione è nascosta in Sudafrica. I pakistani avevano disposto che una compagnia del posto fabbricasse parte di un sistema di centrifugazione per Gheddafi. Questo avrebbe potuto arricchire l'uranio a gradazione per le armi.
Sarebbe stato in grado di produrre circa 40 kg di uranio altamente arricchito ogni anno.
Quando parla di uranio altamente arricchito, in che percentuale intende?
Beh, al 90%.
Uranio arricchito
sì,
al 90%.
Per cui sarebbe stato in grado di produrre, a seconda di come avrebbe organizzato il tutto, materiale sufficiente per 2 o 3 armi nucleari l'anno.
Sono pronti per vendere a Gheddafi il progetto di una bomba.
Quel progetto era davvero nel suo portatile?
Parte del progetto era nel mio portatile, sì.
Sostiene di aver informato la CIA che una nave era diretta in Libia con le ultime parti di un impianto di centrifugazione. Giusto in tempo, la CIA intercetta la nave. Gheddafi viene colto con le mani nel sacco.
È stato davvero drammatico. Questo ha consentito agli Stati Uniti e al Regno Unito di andare in Libia e forzare la mano.
O rinuncia al nucleare o subirà lo stesso destino di Saddam Hussein.
Siamo riusciti a fargli credere che sarebbe stato il prossimo. Gli abbiamo detto che sarebbero stati invasi a meno che non avessero rinunciato alle armi di distruzione di massa e a qualsiasi legame con il terrorismo. Né noi né gli americani avevamo intenzione di invaderli in nessun momento, ma lui non lo sapeva. Voleva sopravvivere e sapeva che non poteva fuggire da nessuna parte, che doveva sopravvivere in Libia o sarebbe morto insieme alla sua famiglia.
Gheddafi era messo all'angolo. La sua economia era piegata da sanzioni imposte dopo il bombardamento del Panam 103. Le compagnie petrolifere occidentali erano ansiose di riprendere il commercio con la Libia.
L'amministratore delegato di una particolare compagnia petrolifera è venuto da noi e ci ha chiesto: revocherete le sanzioni statunitensi? E noi abbiamo risposto: no, non possiamo, non lo faremo, non adesso. Lui si è messo a piangere e gli abbiamo dato un fazzoletto per asciugare le lacrime.
Per placare l'Occidente, Gheddafi ha già consegnato i due uomini che l'FBI e la polizia scozzese considerano responsabili dello schianto del Panama. Come le compagnie petrolifere, i leader stranieri come Tony Blair fanno pressione sulla Casa Bianca perché revochi le sanzioni statunitensi. Gheddafi vale troppi soldi per essere ancora lasciato in disparte.
È chiaro che i potenti volevano che le sanzioni fossero revocate.
Viene convocato un meeting al Dipartimento di Stato. A Washington, le famiglie del disastro aereo Panam ostacolano la sua riabilitazione.
Una persona al meeting disse: e se ricordassimo ai media che le famiglie delle vittime hanno accettato dei risarcimenti assicurativi dalla Panam? In questo modo apparirebbero come persone avide e verrebbero screditate. Io risposi: lo trovo scioccante. Noi lavoriamo per il popolo americano. Alcuni nostri cittadini sono stati uccisi da quell'uomo e noi siamo qui seduti in una stanza a tirare fuori idee su come screditare ulteriormente famiglie che soffrono. Perché? Per riabilitare Gheddafi. Ci è capitato di vendere alleati stranieri, ma non ho mai visto il nostro governo vendere gli americani.
Un giorno, nel 2003, un gruppo di spie inglesi e americane si incontrano al discreto Travelers Club di Londra. Vengono raggiunte dal ministro degli esteri libico. Gheddafi sta per arrendersi.
Oggi a Tripoli, il leader della Libia, il colonnello Muammar al-Gheddafi, ha pubblicamente confermato il suo impegno a svelare e smantellare tutte le armi di distruzione di massa del suo paese.
Finalmente accetta di pagare per la Panama.
Hanno provato a contrattare, ma noi abbiamo detto no, la cifra è questa e dovete pagarla.
E la somma era di 10 milioni di dollari a famiglia.
Alla fine hanno pagato la somma pattuita.
La Libia dà inizio a un processo di ricongiunzione con la comunità delle nazioni e il colonnello Gheddafi sa che strada prendere.
Nella fretta generale di riabilitarlo, è come se la terribile condotta del governo di Gheddafi venisse cancellata.
Pensa che i paesi occidentali, come il Regno Unito e gli Stati Uniti, conoscessero le vostre condizioni?
Certamente, certamente.
Sapevano dei prigionieri?
Certamente.
Sapevano delle torture?
Certo, certo.
Cos'ha la Libia di tanto importante?
Abbiamo il petrolio e il gas.
Quindi sta dicendo che il petrolio è sempre venuto prima?
Certo, certo. Non i diritti umani.
È come se Gheddafi non avesse mai ucciso 1000 detenuti del carcere di Abu Salim, portati in questo cortile e fucilati attraverso la rete d'acciaio.
Dei macchinari venivano portati all'interno della prigione e i cadaveri venivano triturati, infilati in sacchi di plastica, messi su dei gommoni e gettati in mare.
Per cementare il patto, l'intelligence inglese cattura uno dei nemici di Gheddafi all'estero e lo fa portare in Libia su un aereo privato.
Mia moglie piangeva. I miei figli piangevano.
E cosa è successo quando è arrivato a Tripoli?
Hanno messo un sacco nero sulla mia testa e un altro sulla testa di mia moglie. E poi mi hanno legato le gambe.
Secondo alcuni documenti trovati in un ufficio governativo, la CIA si è offerta di pagare parte del costo.
Lei era una sorta di dono, una sorta di regalo. Dall'Occidente a Gheddafi.
Penso di sì.
Quella stessa settimana, Tony Blair arriva in Libia. È la prima visita da parte di uno statista occidentale e segna la trasformazione di Gheddafi.
Quindi abbiamo fatto compromessi con lui?
Sì, ovviamente. Sì, e siamo noi le vere vittime.
Contemporaneamente, Shell annuncia un accordo con la Libia che vale potenzialmente $1 miliardo.
Con una contraddizione. Una grande contraddizione. Come possiamo accettare di stringere la mano a questo tiranno? Accettiamo di interpretare questo ruolo? È un ruolo sporco.
Avremmo potuto bombardarlo. Forse sarebbe stato più accettabile, perché lui non ci piaceva, era una persona malvagia. E non dovevamo parlare con lui, ma bombardarlo. Non si possono avere entrambe le cose.
Non dimentichiamo il passato. Ma cerchiamo, alla luce dei genuini cambiamenti verificatisi, di superarlo.
Stavo facendo qualcosa, e senza dubbio anche Blair, che non avrei voluto fare, ma ritenevamo che fosse necessario per gli interessi della Gran Bretagna.
Una volta andata via la stampa, Sami al-Saadi, il regalo dell'Occidente per Gheddafi, viene condotto davanti a un tribunale popolare.
Come le hanno detto che era stato condannato a morte?
Il giudice ha letto la sentenza, secondo la quale sarei stato giustiziato. Mi avrebbero fucilato.
Con un plotone di esecuzione?
Con un plotone di esecuzione, sì.
Sua moglie lo sapeva?
In seguito. L'ha saputo solamente alcuni giorni dopo.
Un trionfante Gheddafi va ad incontrare i leader stranieri che lo hanno perdonato. Un aereo cargo lo precede, trasportando una grande tenda in cui dormirà nelle capitali straniere.
Era una tenda antiproiettile, oltretutto. C'erano dei cammelli che dovevano essere messi accanto alla tenda. Generalmente la tenda precedeva il leader, perché era una costruzione enorme da montare e, come ho detto, era anche antiproiettile, per cui era piuttosto pesante.
Quindi i cammelli dovevano semplicemente stare fuori dalla tenda?
Esattamente. C'era un uomo che non faceva altro che tenere d'occhio il guardaroba, sempre più bizzarro, che Gheddafi si portava dietro. Ovunque andasse, negli Stati Uniti o in Europa, insisteva che tutto il suo entourage, comprese queste tende e le donne guardie del corpo, viaggiassero con lui.
È l'apice del potere di Gheddafi. Si è arreso all'Occidente e vuole la sua ricompensa. L'ex primo ministro italiano lo riceve più calorosamente di tutti.
Perché Berlusconi ha baciato la mano a Gheddafi?
Dovrebbe chiederlo a Berlusconi.
Il presidente americano Barack Obama.
Credevano che se non avessero assecondato quella farsa, ci sarebbero stati spargimenti di sangue.
Quindi noi pensavamo di contenerlo, ma in realtà era lui che controllava noi.
Sì, assolutamente. E se fosse sopravvissuto, vi garantisco che ci sarebbe stato un altro aereo abbattuto.
Anche mentre continuano le negoziazioni, cerca di uccidere il principe, oggi re, dell'Arabia Saudita. Alle Nazioni Unite, Obama sta tenendo un discorso. Gheddafi sceglie quel momento per farsi scattare una foto.
In realtà non c'era spazio per l'entourage di Obama e per quello di Gheddafi in quello che essenzialmente è un piccolo corridoio. E questo ha creato un ingorgo di egocentrismo. Si è seduto molto lentamente sulla sedia e questo strano disprezzo ha permeato il momento. Gli abiti, la mano con l'anello. Mi sono avvicinato a 5 centimetri dal suo naso e ho colto l'intimità del suo spirito. Ricordo che sentivo il suo respiro sulla mia mano mentre regolavo le lenti. In quegli occhi così scuri puoi cercare quanto vuoi, non c'è niente. È come se la sua anima se ne fosse andata. Poi sono uscito e ho assistito al suo discorso. Inveiva e delirava. Ed è andato avanti all'infinito. Sembrava l'ultima sfida. Sentivo che era l'ultima sfida di Gheddafi. E la foto che ho scattato dà esattamente questa sensazione. Sembrava un folle che traccia una linea nella sabbia dicendo: sono qui, scatenerò l'inferno sulla terra e non cambierò idea.
Mentre si avvicinano i suoi ultimi giorni, Muammar Gheddafi sembra stranamente disconnesso all'inizio.
All'interno della cerchia della sua famiglia non c'era il timore che quella fosse la fine?
No, non temevano la fine. Avevano paura delle minacce, ma non della fine. E comunque era un uomo forte, molto forte.
Ma questa è la primavera araba.
Era un uomo coraggioso.
Sicuramente lo era. Non sarebbe sopravvissuto tanto se non lo fosse stato.
Teme solo due cose: il fondamentalismo islamico e il popolo libico. Dichiara sempre che se cadrà, il Nord Africa verrà inghiottito da Al-Qaeda e dalla confraternita musulmana.
Preparatevi a difendere la Libia! Preparatevi a difendere il petrolio!
Scatena il suo esercito sul popolo libico. Molti soldati si rifiutano di sparare su altri libici.
Alcuni piloti di carri armati sono stati incatenati al loro carro armato.
E cosa gli è successo?
Sono stati uccisi.
Bruciati vivi?
Sì, sono stati bruciati vivi, certo.
Tre figli di Gheddafi vengono uccisi. Altri membri della sua famiglia fuggono.
Quando non c'è un processo, sei morto. Ecco cosa sarebbe successo alla sua famiglia.
Il figlio Saif, suo erede legittimo, fugge a sud. Gary Peters scorta Saadi Gheddafi e milioni di dollari nel cuore della notte nel vicino Niger.
Contanti, euro, pietre preziose, oro. Si sono portati dietro del denaro, sia in contanti che in pietre e minerali.
Gheddafi non se ne va. Pur essendo circondato dai ribelli, fa ritorno in un luogo che conosce bene. Una città chiamata Sirte.
Nei suoi ultimi giorni Gheddafi si è accorto di quanto fosse seria la situazione?
Naturalmente. Gheddafi! Ma è rimasto fino all'ultimo. È rimasto fino a quando ha ritenuto di poter rivendicare il suo status.
In un piccolo hotel del Sudafrica, dei mercenari sostengono di essere stati assoldati per salvare Gheddafi. Secondo alcuni, in seguito scoprono che non stanno affatto andando a salvarlo. Il loro vero lavoro è attirarlo fuori dal suo nascondiglio, in un enorme convoglio di auto.
Come sapevano che si stava spostando? Perché hanno mandato i droni?
Una volta in strada, il convoglio viene assalito dai jet e dai droni della NATO.
Com'è riuscita la NATO a localizzarlo?
Non lo so. Qualcuno avrà parlato e il convoglio è stato attaccato dai droni.
Si lancia fuori da un'auto in fiamme, si infila in una tubatura, ma viene catturato dalla folla.
È stato un omicidio, puro e semplice.
Non capiva cosa stava accadendo e perché tutto il suo mondo gli era crollato intorno. Continuava a dire: perché il popolo mi ha abbandonato? Non riusciva a credere che il suo popolo, i suoi compatrioti libici, stessero davvero cercando di ucciderlo. Uno dei membri del suo staff mette fine all'umiliazione, alla tortura, alle percosse, alla degradazione dell'uomo. E gli spara alla testa.
Perché pensa che non sia fuggito?
Perché era pieno di colpe e di problemi. Fuggire dove? Dio non crea un bambino perché sia malvagio fin dall'inizio della sua vita. Gradualmente, lui è diventato un mostro. Gradualmente. Credo che fosse prigioniero di se stesso.
Lo hanno dipinto come un assassino, un mostro. Ma io lo ammiro ancora e prego per la sua anima e chiedo al mondo di perdonarlo.
Quindi pensa che Gheddafi abbia un posto in paradiso?
È quello che credo.
L'ha fatta franca con il Panama 103. L'ha fatta franca con tutto.
C'è mai stato un altro tiranno in grado di comprometterci nel modo in cui ha fatto Gheddafi?
No, non credo. Penso che lui fosse talmente diverso che non sapevamo come gestirlo. È il modo migliore per descriverlo. Era intoccabile.